Le due ore di oggi sono dedicate al problema fonti regionali e fonti statali. Naturalmente su questo ci sarebbero da dire cose infinite, c'è un corso di diritto regionale per chi è interessato. Io oggi vorrei darvi soltanto la nozione del problema, cioè farvi toccare con mano, perché al di là delle stupidaggini che si dicono in questo paese e che si scrivono anche nei progetti di legge, il problema dei rapporti tra Stato e Regione sia un problema difficile. Io non vi parlo delle questioni finanziarie che sembra essere al centro di tutto, vi parlo, è un corso di diritto costituzionale, sto facendo una parte sulle fonti, vi parlo del problema delle fonti, che non è l'ultimo dei problemi, anche se per i tecnici economisti del governo è un problema che non esiste. Purtroppo i tecnici economisti del governo giocano tutto il giorno con i numeri, ma non si rendono conto degli strumenti che servono per far funzionare i numeri. Allora, noi siamo di fronte a una situazione che è abbastanza complessa. Questa dovrebbe essere una slide che avete già visto. Sì. Ed è il vecchio 117, che vi ripropongo per farvi capire da dove nasce il problema. Allora, e qui c'è un elenco di materie. Non ve le ho messe tutte, fiere e mercati, beneficenza, musei, urbanistica, tranvie e linee automobilistiche. Se uno fa una tranvia, dove smette di essere un tram e comincia con essere un treno? Boh. È un problema definitorio, qui dentro ci sono infiniti problemi definitori. L'urbanistica che cos'è? È solo la regolazione dello sviluppo urbano, come dicevano i vecchi manuali, o può essere anche la disciplina delle costruzioni negli alvei dei fiumi, che è quello che causa le inondazioni di questi giorni? E la beneficenza pubblica, già abbiamo ironizzato, che cosa vuol dire beneficenza pubblica? Cioè lo Stato che fa una carità, vede un poverello, gli dice tieni un euro, o è il complesso dell'assistenza sanitaria? Le badanti stanno nella beneficenza pubblica oppure no? Per dire una domanda. L'assistenza ai tossicodipendenti sta nella beneficenza pubblica oppure no? Vedete, noi siamo partiti da un quadro che fissa nella Costituzione delle competenze garantite dalla Corte Costituzionale. Potevo farvi una slide di un campo di tennis. Questa è la rete che divide il campo della legge statale dal campo regionale, e la Corte Costituzionale è il giudice di sedia che chiama l'out. Quando chiama l'out vuol dire che uno è andato oltre le sue competenze, e la rete e le strisce del campo sono definite da questo articolo, in parte sono definite da queste materie. Vi ho spiegato l'altra settimana da che cosa nasce l'invenzione delle regioni, l'invenzione sotto ogni profilo delle regioni. Nasce dall'esigenza di garantire a dei territori un'autonomia politica e di avere tramite la legge il modo per sbarcarsi dalla legge statale, per cui tra legge regionale e legge statale c'è una tensione, è un'area di tensione, ma non è un'area di tensione. Purtroppo c'è tensione. C'è tensione perché questo è un elemento strutturante del sistema. Perché se le regioni sono state inventate per smarcarsi dalla legge dello Stato, è ovvio che sono in tensione con la legge dello Stato. Di conseguenza, in un sistema ben calibrato, questa tensione va regolata, va attentamente regolata. E purtroppo, essendo stato, oltre che un'invenzione geografica, territoriale delle regioni, è anche un'invenzione delle forme giuridiche di organizzazione regionale, la nostra Costituzione non ci dà linee sicure. Questo giudice di sedia della Corte Costituzionale chiama l'aut, ma non avendo delle linee molto sicure. E per capire questo vediamo quest'altra slide sulla competenza concorrente. Qui si sta parlando di limiti. I limiti nel campo di tennis sono le righe, e stiamo parlando di conseguenza delle righe che il giudice di sedia a Corte Costituzionale, bella questa metafora, bellissima, Corte Costituzionale deve controllare. Già è difficile controllarle se sono le righe di un campo di tennis, tanto è vero che ci vogliono le fotocamere. Immaginate cosa succede di linee che sono costruite sulla carta in un articolo della Costituzione. Vi ho distinto i limiti di legittimità dai limiti di merito. I limiti di merito sono legati al concetto di interesse nazionale, su cui si sono scritti 18 libri, ma che si può dire che finisce con essere sostanzialmente l'indirizzo politico. Uno scontro tra obiettivi politici, tra interessi, ma soprattutto tra obiettivi, tra il governo e la regione. La regione che fa delle cose che paralizza il governo, la linea politica del governo, può dare luogo a una forma di contrasto in cui il governo poi fa prevalere l'interesse nazionale e si rivolge al Parlamento. Notate però che qui, vi dicevo, non parliamo in astratto perché non c'è stato mai un caso di attivazione di questo canale, adesso vedremo perché, ma l'ipotesi è un'ipotesi quasi di chiusura del sistema. Cioè, uno può immaginarsi, il governo sta riducendo la spesa pubblica, sta riducendo la spesa sanitaria, è un governo liberista e liberale, eccetera, e vuole ridurre la spesa per la sanità pubblica, la regione Emilia-Romagna, la regione Toscana, la regione Umbria, la regione Liguria, la regione Marche, che sono tradizionalmente del centro-sinistra, dicono no, noi invece facciamo più servizio pubblico. Questo potrebbe ovviamente paralizzare la manovra del governo, creerebbe flussi sanitari, come già ci sono peraltro, verso questa regione e le altre regioni che hanno liberalizzato i servizi, per cui non erano più prestazioni sanitarie, e allora il governo si incavola e impugna la legge regionale che aumenta i servizi e si rivolge al Parlamento. E il Parlamento dovrebbe dire se ha ragione la regione, ragione la regione, o se c'ha ragione lo Stato. Un'ipotesi, perché non si è mai verificata. Invece, dall'altra parte ci sono le vere e proprie linee del campo, no? Le questioni che sono competenze della Corte Costituzionale, che sono questioni legate a questi quattro fondamentali limiti. Allora, degli obblighi internazionali non ve ne parlo perché mi interessa meno, vi parlo di questi tre. Il territorio non costituisce una sorpresa, non è che la regione Lombardia possa fare una legge sulla sanità nell'Umbria, no, ecco, pare abbastanza tranquillo questo, ma poi vedremo che non lo è così tanto. La materia sono queste del 117, le etichette. I principi fondamentali stanno scritti qua, la regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato. Quindi sono le leggi dello Stato a fissare i principi. Come vedete il quadro è abbastanza nitido, è abbastanza comprensibile, è abbastanza geometrico. È molto astratto. Questo quadro non ha mai funzionato nemmeno un giorno. Cioè, il titolo quinto della Costituzione del 48 è fallito fin da subito. Innanzitutto vi devo dire una cosa, che le regioni speciali hanno un regime diverso, che è questo. Guardate, la differenza non è enorme, la differenza, come vedete, sta semplicemente in questo, che le materie stanno nello statuto speciale. Per cui, mentre il titolo quinto riguarda le regioni ordinarie, dette anche regioni di diritto comune, e trovano l'elenco delle loro materie nella Costituzione, nel 117, qui lo trovano. Per le regioni speciali, invece, è il singolo statuto avere tabelle di materie. Per cui sono speciali perché la loro disciplina non sta nel titolo quinto, ma sta in una legge costituzionale che si chiama Statuto Speciale. Le leggi costituzionali sono state approvate dall'Assemblea Costituente, tutte salvo quelle del Friuli di Venezia Giulia, perché era ancora una questione internazionale sospese, ma quella di Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta e Trentino Alto Adige sono state approvate dalla stessa Assemblea Costituente, e infatti sono le leggi costituzionali 2, 3, 4, 5 del 1948. In queste leggi costituzionali si riconosce alle regioni speciali, oltre a una competenza concorrente, uguale a quelle delle regioni ma su materie diverse, una competenza esclusiva che ha questa particolarità, che non è legata ai principi fondamentali delle leggi dello Stato, ma a due limiti di cui nessuno è riuscito a dare una definizione soddisfacente. Uno sono i principi generali dell'ordinamento giuridico, per cui principi probabilmente non scritti, ha detto la Corte, ma che sono principi generali, per esempio un principio generale è il principio di annualità del bilancio, tutti i bilanci pubblici sono bilanci annuali. Questo ha detto un giorno la Corte, è un principio generale dell'ordinamento. È rispecchiato un po' in tutte le leggi di bilancio, e la Corte ha detto questo è un principio generale, per cui la regione che volesse introdurre un meccanismo non annuale dei suoi bilanci o di bilanci dei suoi enti, le darebbe questo principio. La Corte l'ha usato pochissime volte, anche perché è un principio assai difficile da maneggiare. Oppure ci sono le norme fondamentali delle grandi riforme, queste legate alle leggi dello Stato. Questo principio, questo limite è stato introdotto a partire dallo Statuto della Sicilia, perché negli anni 40 il grande problema, e il grande problema soprattutto del Sud, era la riforma agraria. Il Sud era piagato dal latifondo, terre di un proprietario che se ne stava altrove e che non venivano coltivate, per cui terre improduttive, mentre la gente faceva la fame. Allora la terra ai contadini era uno dei, c'è anche una canzoncina, uno dei grandi slogan politici, soprattutto della sinistra, e la grossa preoccupazione era: noi diamo competenze esclusive alla Sicilia, alla Sardegna in materia di agricoltura? C'è il rischio che queste, che sono regioni politicamente anche un po' arretrate e molto innestate di interessi, finiscono con essere paralizzate politicamente e non facciano la riforma agraria. Per cui quando uscirà la riforma agraria in Italia, queste regioni potranno dire: ma noi siamo regioni speciali, non la applichiamo. Allora ha introdotto questo limite. Le regioni speciali hanno competenze in agricoltura, eccetera, competenza esclusiva, ma cedono di fronte alle grandi riforme. Naturalmente poi la riforma agraria non si è fatta in Italia, e questo limite è un limite che ha legato la competenza esclusiva alla legge statale. E questo è un capitolo di storia che non vi starò a raccontare, ma è stato il motore con cui le competenze speciali sono state abbassate progressivamente, schiacciandole a quelle delle leggi ordinarie, nel senso che lo Stato fa una legge e dice: faccio una legge in cui introduco nuove norme, che so io, sull'artigianato, e poi dice: queste sono norme fondamentali per le regioni ordinarie e una grande riforma per le regioni speciali. Con questo cerca di omogeneizzare le competenze e imporsi sia alle ordinarie che alle speciali. Qui sta il grosso problema. Il primo grosso problema: che cosa sono i principi fondamentali? Questo è un bel problema, perché Nessun giurista e quindi nessun giudice e quindi neanche la Corte Costituzionale c'ha un macchinino, quelle cose elettroniche, un raggio laser o semplicemente una cartina di tornasole per immergerla in un ordinamento e dire: oh, questa è una norma di principio, o questa non è una norma di principio. Principio e dettaglio, questo è uno dei fili rossi del manuale, sono un abbaglio. Nel senso che non esistono norme di principio e norme di dettaglio in natura. Ci sono delle relazioni tra i principi e il dettaglio. Ma se lo Stato introduce una norma che dice le regioni, è vietato alle regioni finanziare, che so io, le scuole private, magari lo facesse, fanno il contrario, questa norma sarebbe una norma di principio e una norma di dettaglio. E chi lo sa? Cioè di dettaglio, anzi con il linguaggio comunitario che avete preso le scorse settimane, sarebbe una norma d'effetto diretto, un divieto. Ma è una norma di principio? O una norma di principio deve essere una norma più generica? Badate che se la norma è molto generica, è una norma che non si impone sulle norme di dettaglio. Perché le norme di dettaglio prevalgono per criterio di specialità sulle norme di principio. Come fa lo Stato a imporre una riforma con nuovi principi alle regioni se può fare solo delle norme vaghe? Non esiste. E la Corte ha sempre detto: non è la vaghezza della norma quella che fa prevalere la legge dello Stato, ma il fatto di essere una norma importante per il settore. E questa norma può essere anche una norma precisissima. Per esempio, come si nominano i direttori sanitari e i direttori amministrativi delle ASL è una norma di principio, dice la Corte, perché è un elemento portante del sistema della sanità. Però non è scritta come noi ci aspetteremmo fosse scritto un principio. È una norma di dettaglio. Cioè, bisogna svolgere un concorso, devono avere questi titoli. Cosa c'è di principio tutto questo? L'importanza. Ma allora noi abbiamo qua una categoria che va riletta come le leggi statali possono imporre, e la Corte le fa valere, alle regioni le norme importanti. Caspita, e chi decide se la norma è importante oppure no? Non è un concetto giuridico come mi tocca ricordare ai miei cari studenti all'esame, quando gli dico: mi parli di cos'era l'ultimo della delega legislativa, e mi rispose: per cose non molto importanti. Il giurista non sa che cosa sia importante, che se ne frega cosa sia importante. A parte la sua parcella, non c'è nulla di importante in natura, no? Perché può essere importante per chi? Se me portano via la casa, per me è molto importante, ma nell'economia nazionale non è importante. No? Non c'è un sistema per stabilire cosa è importante e cosa no. E così non c'è un sistema per stabilire cosa è principio fondamentale oppure no. Capite? Allora noi abbiamo costruito nel 48 un sistema di riparto delle competenze in cui una delle strisce del campo che la Corte deve vigilare è una striscia basata sull'importanza. È come se il giudice di sedia del tennis dovesse giudicare se la palla dentro e fuori a seconda della bellezza del corpo, del colpo, non del corpo, del colpo. Che lapsus. Sarebbe un po' drammatico, no? No, questa è fuori perché l'hai un po' lisciata, hai preso la stecca, per cui è fuori. Cioè, sarebbe divertente un gioco del genere, no? Poi si dota di pistola i due tennisti che impugnano con la destra la racchetta e con la sinistra la pistola e quando sono stufi abbattono a rivolgerate il giudice, perché non ci sono altri sistemi. Un giudice può controllare delle cose che sono rispondibili in termini sì e no, ma l'importanza delle cose non è rispondibile in termini sì e no. E questo è un motivo di fallimento del sistema di riparto delle competenze tra Stato e Regione. Credo che sia abbastanza evidente, no? Noi non possiamo immaginare neanche, e questo la Corte l'ha detto, che sia lo Stato a dichiarare che cosa è importante. cosa che lo Stato cerca di fare, la legge dello Stato spesso fa, no? Queste norme sono tutte norme che valgono come principi, perché se fosse così sarebbe come se uno dei due giocatori della partita di tennis avesse il monopolio di dire se la palla è dentro o fuori. Bello sarebbe un gioco regolare, allora il giudice di sedia cosa sarebbe a fare? Nulla. E infatti la Corte ha detto no, aspetta a me dire se la palla è dentro e fuori. Per cui il giocatore non può dire, non può chiamare l'out o l'in. Si deve rivolgere a me, esattamente come funziona nel gioco del tennis. Il giocatore comincerà a fare facce, bestemmiare, imprecare, buttare la racchetta, ma sta al giudice a dire se quella palla è dentro il fondo, non può dire lui. E così non può essere la legge dello Stato a dire se quello è un principio oppure no. Oppure, se lo dice, la Corte può dirgli non è vero. Aspetta a me a giudicare se è effettivamente un principio. Però non c'è criteri giuridici per dirlo. Capite? E allora che cosa è successo? Che l'interesse nazionale è finito con essere un argomento per stabilire se c'è principio fondamentale oppure no. Nel senso che la Corte ha detto, lo Stato mi ha fatto questa legge, e che regola, cosa dicevamo prima, la nomina di direttori sanitari delle ASL. Questa legge è importante perché corrisponde a un livello di interesse nazionale, è interesse generale di tutta la collettività che ci sia una disciplina non frazionabile. Questo non frazionabile è diventato un'etichetta che si è sostituita a principi fondamentali, ma riguarda l'interesse. Vi faccio un esempio, la classificazione dei ristoranti, le forchette, o ancora di più la classificazione, perché le fanno le guide turistiche, degli alberghi, che invece è una funzione pubblica. Gli alberghi chiedono di essere classificati e gli danno una stella se non c'è il cesso, due stelle se hanno il cesso ma non hanno il telefono, tre se hanno il telefono la televisione grande così, quattro se c'è anche il portiere che dice buongiorno, sono Isabella, con cosa posso essere utile? Ecco. Cinque se sono belli bellissimi e il conto è lungo. Questa è la funzione pubblica. È frazionabile o non è frazionabile? Dal punto di vista dell'albergatore non gliene frega niente cosa fanno gli altri, interessa che sia una regolazione della sua concorrenza. Gli alberghi stanno lì, non è che si muovono. Per cui se uno sta a Venezia, l'interesse è la regolazione degli alberghi di Venezia, che tutti gli alberghi di Venezia abbiano lo stesso criterio. Ma lo Stato ha detto no, perché al turista germanico che viene in Italia interessa avere un'unica classificazione, non che uno gli dà 3 stelle e l'altro gli dice ci do 10 cuscini e 4 gli dà le camomille. Perché a questo punto non c'è più una possibilità di raffrontare l'offerta turistica. Quindi è interesse non frazionabile che la classificazione alberghiera lo faccia lo Stato. Caspita! Per cui le stelline e i criteri per stabilire le stelline sono un principio fondamentale della materia. Questo è stato detto nel 1971 dalla Corte Costituzionale. Capite? Cioè noi abbiamo avuto un'infiltrazione di interesse nazionale qui. Solo che come controllo di merito sarebbe stata una reazione a una legge concreta fatta da una regione per andare contro la politica governativa. E invece è diventato un limite preventivo, nel senso che ci sono norme che legano l'azione legislativa della regione prima che questa venga fatta, limitandole. Per cui la regione che facesse una legge sulla classificazione alberghiera sarebbe stata ed è stata dichiarata illegittima perché violava una norma di principio. Ogni autunno ci sono dei signori in età vestiti da Peter Pan che si chiamano cacciatori che vanno a spararsi l'uni con gli altri e dopodiché il cane l'annusa e dice no, questo non te lo riporto perché è il cadavere dell'altro cacciatore. Si chiamano cacciatori. Sui cacciatori c'è una disciplina a valanga in Italia, naturalmente. Anzi, c'è una disciplina europea addirittura, le specie cacciabili. Sulla Peppola e la Passera di Montagna c'è una giurisprudenza enorme, perché ogni regione cerca di evadere da queste norme per consentire lo sterminio dei piccoli uccellini, che poi con i loro pallini vengono mangiati con la polenta. Allora, ci sono norme di principio sulla caccia? Se ne occupa la Comunità Europea, perché si occupa della protezione della fauna. Ma ci sono norme anche di principio per quanto riguarda, per esempio, il delicato rapporto dei territori autogestiti della caccia. La Corte ha detto che l'equilibrio nelle commissioni che zona per zona gestiscono i territori, gli equilibri tra cacciatori, contadini e ambientalisti, è un equilibrio fissato dalla legge dello Stato, perché è un principio fondamentale della materia. GULP è molto importante, Dove è importante? È importante per chi ha il problema che gli rovinano il campo di mais andando a caccia di fringuelli, capisco, ma che diventi un principio fondamentale della materia è dovuto al fatto che si è riconosciuto un interesse nazionale non frazionabile a dare una disciplina unica a delle cose, perché sennò avremmo avuto che la gente si spara nei campi tra contadini che li inforcano, quegli altri che li sparano e così via. Questo è una linea del campo totalmente fallita. Totalmente fallita, finché in una sentenza del 1988 la Corte disse: anzi, basta. Una sentenza sulle farmacie rurali, che è un'altra cosa che non dice, non è di primissima importanza, no? Il problema del numero chiuso delle farmacie, l'obbligo delle farmacie rurali perché è un servizio pubblico, eccetera. Su quello la Corte ha detto: basta rompermi le scatole con questa questione se è una roba del principio oppure no, l'unico criterio da applicare è l'interesse nazionale. Cioè l'unica cosa che io posso applicare è se è ragionevole che quella disciplina sia concentrata nello Stato o se possa essere frazionabile, diversificata zona per zona. Che vi devo dire? È sorprendente. A me, quando ero piccolo, ma aveva anche, non ero piccolissimo perché già ero laureato, ma aveva un po' sconvolto quando, studiando la formazione, mi hanno dato degli incarichi beceri, della legge quadro sull'artigianato, sono andato a leggermi gli atti di questa legge che veniva rinviata in commissione. Uno si alzava e diceva: la mia organizzazione non è pronta. E lui dice: qual è la tua organizzazione, il tuo partito? No, organizzazione artigiana, perché nella commissione industria, nella sottocommissione che gestiva questa legge, c'erano i rappresentanti delle organizzazioni artigiane che parlavano a nome della loro organizzazione a proposito delle commissioni parlamentari, e alla fine hanno raggiunto un accordo che era un bilancino su come gestire ancora una volta le commissioni provinciali che rilasciano il patentino dell'artigiano e l'iscrizione all'albo artigiano agli artigiani, ed ha aggiunto questo accordo che era un dosaggio tra le organizzazioni artigiane. Me lo ricordo perché mi ha scolpito la mia memoria regionalista, la dichiarazione del relatore in aula che ha detto: e noi non accetteremo soluzioni a macchia di leopardo. Macchia di leopardo è l'autonomia legislativa regionale. Per cui nella commissione, anzi in aula, approvando la legge quadro, si è detto: questa norma che riguardava la composizione dei comitati provinciali per l'artigianato è norma fondamentale che non può essere modificata dalle regioni. Guardate quanto è astratto e bello questo quadro e quanto è complicata la realtà. Materie. Anche sulle materie avremo qualcosa da dire. Sì. Le materie non significano nulla, sono etichette. E il problema che si pone è come queste materie acquisiscano un contenuto. L'esempio che vi porto è della materia fiere e mercati e del DPR del 1972. Ma è interessante questa vicenda, non perché sono le fiere e mercati, non è questo che mi interessa. È interessante che ci sia un DPR che dica trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali in materia di fiere. Perché è interessante? Perché la Costituzione ci ha dato delle etichette, una serie di bellissime etichette, più o meno belle come etichette, eccole qua, una è fiere e mercati, belle etichette ma senza contenuto. Allora il problema è come si determina il contenuto di questi, di queste materie. Abbiamo un'etichetta, abbiamo la scatolina, il flacone della farmacia, ma non sappiamo cosa si mette dentro. Per produrre i contenuti di queste etichette si è inventato un meccanismo che è i decreti, che sono i decreti di trasferimento, cioè lo Stato fa una legge e incarica il governo di trasferire le funzioni alle regioni, cioè fare degli atti con cui trasferisce le funzioni amministrative esercitate da ministeri, il che vuol dire che si va ministero per ministero, ogni direttore generale apre gli uffici e fa: scusa, tu cosa fai? Io faccio la funzione per cui mando in giro dei pliant per le fiere nazionali. Bene, questa funzione è trasferita alle regioni e trasferisco anche gli uffici del personale. Questa sarebbe l'idea, perché in Italia il personale non si smuove. Provate a smuovere un ministeriale, non vuole staccarsi dal suo ministero, né la regione lo vuole avere, perché è abituato ai ritmi ministeriali, la regione dice no, stai pure a Roma. Allora l'idea sarebbe che il riempimento di questi flaconi con le etichette sia fatto con un atto dello Stato, e la slide che vi stavo mostrando è appunto il decreto di trasferimento, un decreto delegato, che allora si chiamavano DPR, adesso sono decreti legislativi, in cui si dice cosa si trasferisce. Sono trasferite le regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali periferici in materia di fieri mercati, che riguardano tra l'altro, per cui un elenco esemplificativo non esaustivo, le fiere locali provinciali, le esposizioni e mostre agricole, le mostre d'arte organizzate a scopo di vendita, i mercati per la compravendita e l'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e prodotti ittici. Secondo comma, secondo articolo, rimangono ferme le disposizioni statali relative agli enti costituiti per l'organizzazione delle fiere con qualifica di nazionale ed internazionale. Il che vuol dire che da un lato si dice vi trasferisco tutto e in particolare vi trasferisco questo che esemplifico, ma trattengo delle cose, trattengo le fiere nazionali e internazionali, la mostra mercato nazionale e artigianato di Firenze e così via. Questo è il decreto di trasferimento, è un atto legislativo dello Stato, per cui di uno dei due giocatori in campo, che dice che cosa riconosce all'altro, cioè alla regione. Le regioni naturalmente hanno impugnato tutti questi decreti dicendo: ma scusa, chi ti ha detto che tu devi ritagliare, il termine tecnico è passato alla storia, la tecnica del ritaglio, ritagliare delle cose che trattieni quando la Costituzione dice che quella materia è mia. Se la Costituzione dice che quella materia è mia, tu non ti puoi trattenere delle funzioni, perché se no sei tu a giudicare l'out, sei tu a tracciare la riga in campo. Questa protesta delle regioni è stata decisa dalla Corte Costituzionale, naturalmente. Con questa sentenza che riguarda proprio le fiere. 138 del 72. Vi prego di leggere questo passo, che è il passo decisivo della storia, la prima sentenza che viene fatta dalla Corte, di fronte al primo atto di trasferimento, che segue l'atto di trasferimento un anno, la sentenza due, la istituzione concreta delle regioni, perché questo mi sono dimenticato di dirvi, che le regioni ordinarie non sono sorte nel 48, ma sono sorte nel 1970, con 22 anni di ritardo. Le ragioni, sono tante, ma sono spiegate anche nel libro. Allora, non si può affermare che per la definizione delle materie elencate sia sempre sufficiente ricorso a criteri puramente formali, nominalistici. Cioè non è il nome che ci dice il contenuto. Mi dispiace per il farmacista, ma se fuori c'è scritto aspirina, non fidatevi, perché non basta che sia scritto aspirina. Anche se nel testo costituzionale solo per alcune di esse viene espressamente indicato il presupposto di un sottostante interesse di dimensione regionale, è vero? Certo che è vero. Eccole qua. Alcune materie sono qualificate di interesse regionale. Le linee automobilistiche di competenza delle regioni sono solo quelle di interesse regionale, e anche i lavori pubblici, le vie, sono solo quelle di interesse regionale. Questo vuol dire che le autostrade non sono di interesse regionale, le ferrovie dello Stato, le linee ferroviarie, non sono di interesse regionale. Allora la Corte ci dice che anche se solo per alcune di esse viene espressamente indicato il presupposto di un sottostante interesse di dimensione regionale, per tutte vale la considerazione che, pur nell'ambito di una stessa espressione linguistica, non esclusa la possibilità di identificare materie sostanzialmente diverse secondo la diversità degli interessi, regionale o sovraregionale, desumibile dall'esperienza sociale e giuridica. Interessi, è esattamente la parola chiave. Interesse. Il limite di merito non si è mai attivato, perché il limite di merito, la considerazione dell'interesse, è penetrata nei principi, ma è penetrata anche nelle materie. Anche le materie non bisogna fidarsi delle etichette. Ci sono aspirine di interesse regionale, dove la disciplina può essere frazionata sul territorio nazionale, e aspirine che invece sono di interesse unitario, non accettano una disciplina differenziata, hanno bisogno di una disciplina comune. Questo vuol dire che nell'ambito del flacone aspirine, benché sia affidato tutto alla regione, ci sono delle funzioni che possono essere trattenute dallo Stato. Non è un caso, questo è un altro DPR, il primo era del 71, questo è del 77 ed è un secondo trasferimento di funzioni alle regioni. La stessa materia, fiere e mercati, ha avuto un secondo decreto di trasferimento, dove si dice competenze dello Stato sono di competenze dello Stato le funzioni amministrative concernenti gli enti e fiere internazionali. Lo Stato ha ritagliato ancora qualcosa, ma ha mollato alcuni precedenti ritagli alle regioni. E nel 98 c'è un altro decreto delegato, un altro decreto di trasferimento, questo è il decreto Bassanini, il cui oggetto è fiere e mercati. E per la terza volta c'è stato un trasferimento di contenuti di quel flacone. Per cui, che cosa sia la materia fiere e mercati è stata decisa con atti di trasferimento dello Stato, sempre diversi, aumentando le competenze regionali e sempre guidati dall'idea che alcune cose si tengono al centro perché sono di interesse unitario. Interesse unitario e interesse nazionale. Ma prima di andare a bere il caffè, visto che l'interesse nazionale è entrato nei principi fondamentali è entrato nelle materie, vi dirò che è entrato anche nel territorio. Il territorio che sembrava semplicemente una questione geografica, ma non lo è interamente. Il primo caso è stato un minuto, la provincia di Bolzano che ha finanziato il monumento del nostro eroe sudtirolese Andreas Hofer, monumento che però sta a Mantova, perché Napoleone lo ha impiccato a Mantova. Mi piaceva di più impiccarlo a Napoli, a Mantova, cioè, mi veniva meglio, cioè migliore corda, più sapone. L'hanno catturato sulle Dolomiti e l'hanno portato a Mantova. La provincia di Bolzano decide di restaurare questo monumento e lo finanzia. Il governo vigile impugna la legge, dicendo sei fuori dal tuo territorio. E la Corte per la prima volta fa un discorso in cui spiega che il territorio non è semplicemente un limite geografico, ma è un interesse della popolazione. Per cui la provincia che rappresenta la popolazione può anche svolgere funzioni fuori dal suo territorio se sono legate all'interesse del suo interesse, quegli interessi che essa rappresenta. Una volta la regione Toscana, una delle varie crisi della Fiat anni 80, perché la Fiat è in crisi ciclicamente, e licenziamenti eccetera, la regione Toscana lancia una sottoscrizione per il sostegno dei dipendenti della Fiat, era un gesto politico. Il governo impugna la legge regionale dicendo non lo puoi fare perché sei fuori dal tuo territorio, perché la Fiat sta a Torino. E la Corte di Costituzionale gli ripete il discorso. Anche il territorio va considerato in termini di interessi. Ci possono essere interessi regionali che si collocano fuori dalla dimensione geografica. È fantastica questa cosa, io l'ho sempre trovata geniale. Io non sto rimproverando, non avrebbe senso rimproverare la storia. Sto solo dicendo che è geniale come il quadro costituzionale, attraverso una serie di passaggi che sono tutti comprensibili, forse non pienamente giustificabili, ma non sono neanche lungamente prospettici, sono passaggi fatti sulla singola sentenza, sul singolo caso, abbiano totalmente cambiato il senso. E allora si spiega perché non c'è mai stato un ricorso al Parlamento per violazione del limite dell'interesse nazionale. Perché questo è diventato il condimento di tutti questi limiti qua, e si è assorbiti tutti quanti. Per cui la Corte alla fine ha dichiarato quello che è la base del mio giudizio è essenzialmente il livello degli interessi. Dopo il caffè vedremo come tutto ciò non è stato capito dai nostri riformatori.